passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18 e 35 minuti, questa è la Zanzara, il numero di telefono per chiamarci in diretta fino alle 21, li conoscete, ve lo ripeto, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, abbiamo anche la mail, lazanzara@radio24.it. Iniziamo come al solito da riassunto dei telegiornali, quelli delle 18.30, TG2.
Entro 3 anni partiranno i lavori per la prima centrale nucleare in Italia, lo ha annunciato il presidente del Consiglio Berlusconi in occasione dell'accordo firmato con il leader russo Putin. 3 ex dirigenti della Fincantieri condannati per omicidio col colposo a Palermo per la morte di 37 operai, altri 26 malati di tumore, colpa dell'amianto, hanno stabilito i giudici. La tragica fine a Cortina di una guida alpina, aveva scalato gli 8.000 metri del K2 ed è morto cadendo da un campanile dove era salito per sostituire alcune lampadine. Si rischia un disastro ambientale nel Golfo del Messico dove è esplosa e affondata una piattaforma petrolifera. Il greggio verso le coste della Louisiana, 4 robot sottomarini per fermare la falla.
Sentite cosa succede a Savona, dove l'amministrazione di centrosinistra ha scritto ai genitori di alcuni bambini, di tutti i bambini, anzi, delle scuole, una cosa molto semplice: chi non salda i debiti non avrà più i pasti. Un caso assolutamente simile, analogo a quello del comune di Adro, a guida Lega, poi ognuno ci potrà vedere le differenze che volete, ma sono simili, uguali, ve lo assicuro. Studio aperto.
La strage annunciata di Omar, il Rambo folle del Mantovano, tutti si chiedono perché nessuno l'ha fermato. Aveva la licenza sportiva per le armi, ha ucciso 3 persone in un'ora. Oggi aspetta di essere interrogato e dice: ero stressato. Vertice Berlusconi-Putin, accordo sul nucleare, il premier, entro 3 anni via i lavori per la prima centrale in Italia. Poi sulla politica interna, la lite si fa in due, per il divorzio basta uno. Un'enorme marea nera minaccia le coste, allarme ambientale nel Golfo del Messico. Dopo l'esplosione della piattaforma petrolifera, i robot sottomarini provano ad arginare la catastrofe, corsa contro il tempo. Tragedia a Rimini, una giovane donna è morta per un malore sulla giostra dell'Italia in miniatura, fatale il balzo verso il cielo, 55 metri in un secondo. Lei era sanissima e insegnava arti marziali.
Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia, 1000 volte tu dicesti basta, 1000 volte io me ne andai via.
Berlusconi ha fatto così, secondo lui non è lui che litiga con gli altri, sono gli altri che litigano con Berlusconi. È un po' quando ognuno di noi capita di litigare con degli amici, con delle persone con cui abbiamo avuto una relazione, di qualsiasi tipo sia stata questa relazione, e diciamo agli altri, raccontiamo agli altri: guardate che non sono io che ho litigato con lui, è lui che ha litigato con me.
Io devo dire che sono esperto in molti settori, nell'urbanistica, nell'editoria, nella televisione, nello sport, nell'amministrazione pubblica. Non ho particolari e felici risultati per quanto riguarda i matrimoni, quindi mi astengo da dare suggerimenti al riguardo. Ho detto 2 giorni fa che per litigare bisogna essere in due, quindi con me è difficilissimo litigare, però per divorziare, mi è stato detto recentemente da qualcuno che conoscete, basta essere in uno.
So tutto delle tue magie.
Dunque non sono esperto di matrimoni e poi non ho mai litigato con nessuno, un concetto che già aveva ribadito, che già aveva espresso: non ho mai litigato con nessuno.
Io sono sempre uguale, non ho mai litigato con nessuno. Per litigare bisogna essere in due, e uno dei due io non ci sono mai stato e non ci sono.
Ma c'è voluto del talento per riuscire a...
C'è un'altra frase di Berlusconi che voglio farvi ascoltare, ed è una frase che riguarda Putin. Perché, per carità, va tutto bene, l'amicizia, i rapporti tra i paesi, poi ognuno ha le sue idee sul rapporto che c'è tra Berlusconi e Putin. Come sapete, Berlusconi creerà, sta per creare una sorta di università della libertà a Lesmo, a Villa Germetto. Ebbene, vuole che le prime lezioni di questa università della libertà siano tenute da Vladimir Putin, che, diciamo la verità, tutto può essere tranne che un campionissimo della libertà. Sentitelo.
Questa struttura che, come sapete, sarà destinata ad ospitare un'università della libertà. Io questa mattina ho detto al Presidente Putin che mi piacerebbe che lui fosse il primo tra i professori ad inaugurare il corso. Dalla sua risposta ho capito che non sarebbe contrario a farlo e lo ringrazio. Ci fu qualche
tempesta. Putin, uno dei primi professori all'università della libertà. Questo è il colpo di Berlusconi. E passiamo all'altro duellante, cioè dire Gianfranco Fini, anche se poi Fini fa finta, c'è tutta una tattica naturalmente in queste ore anche di riavvicinamento, comunque di cercare di calmare gli animi. C'è una riunione in corso anche tra i finiani, tra l'altro, presente lo stesso Fini. Allora, beh, a parte queste notizie di cronaca, cosa vi voglio fare sentire? Vi voglio fare sentire Gianfranco Fini che dice: la destra sono io, la destra, ma questo è un concetto che è stato ribadito molte volte dai finiani, la destra moderna sono io, non quella con la bava alla bocca, non quella, io sono la destra che parla, non quella che evidentemente non parla. Dall'altra parte ci deve essere, secondo lui, questo non lo dice ma è evidente, una destra meno moderna, una destra che non parla, una destra con la bava alla bocca. Fini.
Io penso, insieme ad altri amici, di rappresentare all'interno del PDL una certa sensibilità, se vuole, di destra, una destra moderna, una destra che cerca di ascoltare le ragioni dell'altro e non le insulta, una destra che cerca di parlare anziché di sentenziare, una destra che non ha la bava alla bocca e non vede sempre comunque il nemico, ma cerca di dialogare con l'avversario. Una destra siffatta deve, all'interno del PDL, far sentire la sua voce, che sarà molto più alta di quello che i numeri, secondo me, in direzione fanno capire, su alcune grandi questioni. Il tempo
passa e ci scoraggia. E ancora dai mezz'ora, intervista a Gianfranco Fini di Lucia Annunziata, la questione delle elezioni anticipate che vengono evocate dalla Lega in maniera molto esplicita. C'è un'intervista oggi a Roberto Calderoli, credo sia sulla Stampa, forse su Repubblica. Qui Calderoli dice: beh, insomma, se si crea un altro gruppo, se la spaccatura è netta, bisogna tornare a votare. Fini dice: le elezioni anticipate sarebbero una iattura, non sono inconcepibili.
Non c'è alcuna ipotesi di elezioni anticipate. Il semplice fatto di parlarne è da irresponsabili. Berlusconi non è un irresponsabile.
Però lei Berlusconi, venga, aspetti, fuori su,
no,
questo.
No, aspetti,
quanto pensa di valere?
Fuori,
quanto
non
pensa,
lo so,
di valere?
0,1%. Sarebbero le elezioni il fallimento non solo ennesimo della legislatura, ma il fallimento di Berlusconi. Berlusconi ha avuto una maggioranza come da tempo non si vedeva, ha il diritto di governare fino alla fine. Oggi le elezioni, con quello che sta accadendo nel Mediterraneo, pensi alla Grecia, metterebbero l'Italia in una condizione di assoluta instabilità. Mille volte tu dicesti
basta. Va bene, a proposito di elezioni, a proposito di elezioni anticipate, interessante questa uscita di Nichi Vendola, che di fronte al fatto che molti leader della sinistra dicono: no, per carità, le elezioni anticipate sarebbero una iattura, un disastro, bisogna evitarle, eccetera eccetera, dice: ma scusate, l'opposizione di solito che cosa fa? Cerca di proporre un'alternativa perché vuole le elezioni anticipate. Sentitelo.
Se a destra si parla del rischio di elezioni anticipate, la reazione del centro-sinistra appare di panico. Ma noi siamo gli oppositori del centrodestra e dovremmo essere coloro che sanno indicare in una eventuale elezione anticipata il fallimento di una classe dirigente e di una proposta di governo. E c'è qualcuno che nel centrosinistra dice: ma il paese è in crisi. Ma proprio perché il paese è in crisi e le ricette di Berlusconi e del governo della destra sono il contrario di quello che serve al paese, proprio per questo non bisognerebbe avere paura, se si fosse capaci di essere una alternativa.
Questo Vendola, credo da Fazio, se non sbaglio. Prima di chiudere questa parte della zanzara, c'è qualcuno che fa polemica su un possibile ritorno di Piero Marrazzo alla televisione pubblica. Un ascoltatore, Luca da Padova, mi dice: Marrazzo ha ammesso di fare uso di cocaina e quindi di essere un drogato. È giusto che uno come lui lavori nella televisione pubblica? È forse un esempio migliore di Morgan? Ma insomma, secondo me il paragone non sta né in cielo né in terra, sono due casi completamente diversi, caro Luca, e in più non capisco il motivo per cui una persona che è in aspettativa, poi si può discutere sull'aspettativa, sui politici, i giornalisti che tornano a fare i giornalisti, uno che è stato in aspettativa per tot anni in quanto amministratore pubblico, a un certo punto finisce il suo mandato, non importa come, se per dimissioni come in questo caso o per una tornata elettorale, e torna in Rai. Non capisco dov'è il problema, Marrazzo.
Io direi che hanno pagato più di me, mia moglie e le mie figlie, e il mio silenzio loro lo hanno dovuto sopportare due volte, perché avrebbero voluto che io parlassi a volte dicendo la verità, però io ho voluto rispettare anche i giornalisti.
Siamo qui 18:47 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo a Bolzano. Paolo, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Intanto complimenti per la trasmissione, anche se spesso mi trovo in disaccordo con lei, con le posizioni che prende. Comunque volevo entrare nel merito dell'intervento. Io volevo esprimere una duplice sensazione che in questo periodo mi sta prendendo, che da un lato di profonda goduria nel vedere un partito che fino all'altro giorno si professava partito dell'amore e adesso si trova di fronte ad una lotta intestina dove tutti i veleni e tutte le profonde differenze stanno uscendo fuori, stanno uscendo alla ribalta, con una premessa che io ho sempre considerato una premessa elettorale, semplicemente uno spartirsi l'Italia, Lega Nord nel Nord, Alleanza Nazionale a suo tempo nel Sud, quindi un accordo elettorale che li ha portati a stare insieme. Oggi non ci sono presupposti perché non c'è stato mai un vero programma politico condiviso.
Quali sarebbero i presupposti che mancano oggi? Non ho capito.
I presupposti che mancano è che in realtà non c'è stata una ricetta di governo.
Però, mi scusi Paolo, c'è stata la rottura di una minoranza del PDL, vediamo fino a che punto arriverà questa minoranza del PDL, fino adesso molto ristretta, dice Fini, in realtà il consenso è molto più ampio, di una minoranza ristretta dal PDL. Non è che c'è stata una rottura tra il PDL e la Lega, per esempio, che sarebbe ben più grave per il governo.
Ma il fatto che sia stata all'interno della Lega, cioè qua non c'è da prendersi in giro, cioè il vero partito all'interno della Libertà è storicamente stato Alleanza Nazionale, non c'è stato, Forza Italia non ha nessun fondamento politico.
Vabbè,
è un partito che è nato creato da Berlusconi.
Ho capito, ma andiamo verso qualcosa di concreto, Paolo, altrimenti okay, parliamo di Forza Italia, eccetera. Che cosa vuole dire con questo intervento? Non ho capito bene.
Allora nella prima parte del mio intervento, appunto, volevo esprimere questa goduria nel vedere un partito.
Lei gode perché è elettore di centrosinistra, gode di questa divisione tra Fini e Berlusconi. Questo qua è comprensibile, è come essere allo stadio. Dunque,
sì,
è comprensibile.
Sì, potenziale elettore di centrosinistra, comunque è uno. Mi rendo conto che è un godimento molto superficiale, perché
d'accordo.
Alla fine dall'altro lato mi rendo conto comunque è una profonda tristezza nel vedere che la vera opposizione che può essere il governo può provenire solamente dallo stesso partito.
Ho capito.
Del governo.
Va bene, grazie. Marco da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io credo che Fini stia facendo tutto quello che sta facendo adesso perché si è accorto quasi subito, quando ha sciolto Alleanza Nazionale, l'errore di non poter mantenere l'identità, non nel senso come retaggio dell'MSI, ma come conta, non poteva più sapere quanto la sua figura contasse all'interno del partito. Tra l'altro poi parcheggiandosi giustamente in un posto dove fare politica era difficile essendo in un ruolo istituzionale. E i suoi colonnelli che non vedevano l'ora di fargli le scarpe prima, figuriamoci adesso, sono andati a notte, e io non so chi piega prenderà la cosa, perché Lega, che viene da tre elezioni dove sta salendo, è chiaro che dice andiamo alle elezioni subito, non vede l'ora di liberarsi e magari di fare ancora più punti e quindi di poter pretendere ancora.
Marco, non ho capito bene ancora il suo intervento, cioè lei cosa ci vuole dire? Non ho capito.
Io voglio dire che Fini si sta agitando perché ha capito che sta perdendo l'occasione di succedere a
Berlusconi.
Silvio, e comunque.
Va bene, d'accordo, ho capito benissimo Marco, la ringrazio. Andiamo a Treviso da Fabio, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, la seguo sempre, sono tante volte d'accordo con lei. Volevo parlarle per il discorso delle mense sugli asili. Sono di comune accordo con quanto è successo a Adro e anche nei comuni di amministrazione del centro-sinistra. Anzi, a tal proposito, non so se è d'accordo con me, vorrei proporre una cosa. Io ho 37 anni, quindi penso siamo quasi coetanei.
Mi dica Fabio.
E mi ricordo che quando io andavo all'asilo, il primo anno, poi è subentrata la mensa anche lì, noi ci portavamo da casa la cosiddetta gavetta.
Allora?
Ma secondo me potrebbe essere una soluzione magari da prendere in maniera temporanea, però magari estenderla anche a più comuni, dove i comuni sono in queste difficoltà economiche e non possono gravare ovviamente sui cittadini.
Fabio, guardi, non so adesso se una cosa del genere possa essere attuata. La ringrazio di averci chiamato. Michele da Roma, buonasera.
Ciao Cruciani.
Sì, buonasera Michele, un attimo solo, faccio ascoltare Saviano, un Saviano dal Festival di Giornalismo di Perugia contro Berlusconi. A proposito sempre della vicenda di Gomorra, mi ha dato del fiancheggiatore di mafia, naturalmente non lo dice così esplicitamente, ma sentite.
Molti di voi avranno ascoltato le dichiarazioni che sono state fatte al capo del governo e la conseguente risposta che ho avuto, una risposta devo dire non di istinto, non di punch. Non c'è stato neanche un momento, lo giuro, in cui ho pensato, dopo 4 anni di vita in questo modo, mia e di moltissimi altri, ma com'è possibile? Vivi in questo modo e vieni accusato di essere un fiancheggiatore delle mafie. Com'è pensabile che venga detta una cosa del genere?
Bene, prima di Michele da Roma, Andrea, Ottavio, però, provincia di Milano, che ha chiamato per primo. Ottavio, prego.
Buongiorno.
Buongiorno, se lei abbassa la radio ci fa un grande favore, Ottavio, veramente, spento, veramente un grande favore, grazie.
Lo spento.
Prego.
Lei ogni tanto ci delizia con le sviolinate di Emilio Fede nei confronti di Berlusconi.
Quando capita,
o anche di Monica Satta.
Monica Satta veramente poche volte,
della radio.
Fanno mestieri diversi.
Sì, queste cose quando venivano nei paesi dell'est, in Romania in particolare, e venivano definite dai liberali dei noantri come il culto della personalità.
Sì.
E si levavano le voci contro queste cose qua.
Il culto della personalità può darsi che ci sia. I paesi dell'est, francamente, Ottavio, mi sembra un paragone un po' ridicolo.
No,
comunque faccia pure.
Quando avvenivano nella Romania di Ceausescu, qui si sollevavano.
Sì, ma non siamo nella Romania di Ceausescu.
Appunto, però a questa TV diciamo ossequiosa, che tendenzialmente tende a questo, grazie anche al controllo praticamente globale dei mezzi di comunicazione dei telegiornali, soprattutto dove si forma l'opinione pubblica, l'opinione politica,
sì, lei dice.
È una tendenza che Berlusconi diciamo è un cardine essenziale di quella che viene definita, che lei ha criticato, la deriva plebiscitaria.
Vabbè, allora Ottavio, dunque.
Niente, io penso che l'atteggiamento di Fini, che ha denunciato più volte questa deriva.
Non mi pare che Fini abbia denunciato più volte il controllo dei media da parte di Berlusconi.
No, pazienza, ha denunciato il populismo, l'hanno fatto anche i suoi.
Che Fini denunci il populismo, anche questo è un po' bizzarro. Comunque, sì, insomma.
Io sono un uomo di sinistra e gli uomini di sinistra denunciano questo atteggiamento.
Sì, non capisco in questo caso il populismo cosa voglia dire. Comunque va bene, mettiamo pure che Fini ha denunciato il populismo di Berlusconi. Dunque?
C'è un disegno dietro quello di Berlusconi che penso, mi pare che Fini si intenda distaccarsi da questo disegno.
Sì.
Che
Ottavio, vogliamo arrivare alla conclusione del suo intervento? Devo dare la linea al giornale radio. Al di là di queste analisi, qual è il suo intervento? Ho capito, devo dare la linea al giornale radio. Lei sta facendo una fotografia della situazione, secondo il suo punto di vista, dunque?
E dunque, secondo me il progetto di Berlusconi, tra cui la comunicazione, il controllo della comunicazione, è un cardine essenziale, prevede questo, un rapporto diretto tra lui, tra
Va
il
bene.
Premier
Ho
e
capito,
la
benissimo, giornale radio. Keep siamo qui con la Zanzara alle 19.18, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, se volete mandarci un sms 349 238 6666. Andiamo a sentire i telegiornali delle 19, iniziando come al solito TG3.
Vertice con Putin, Berlusconi entro 3 anni via la nucleare in Italia, su Fini per litigare bisogna essere in 2 ma per divorziare basta 1. La Merkel dice sì agli aiuti alla Grecia ma solo con altri sacrifici, esclusa l'uscita dall'euro, Frattini, tedeschi troppo rigidi. Fini, noi leali con il governo, Schifani sulle riforme, dialogo senza pregiudiziali, Franceschini al TG3, solo tattica per coprire le divisioni. La piattaforma esplosa, una enorme macchia di petrolio minaccia le coste della Lussiana, per ora impossibile chiudere i rubinetti. Rosarno, arrestati 30 caporali, riducevano gli immigrati in schiavitù, l'indagine è partita dopo gli scontri dello scorso gennaio. Sentenza storica, Palermo, condannati 3 ex dirigenti della Fincantieri per la morte per amianto di tanti operai. Il 26 aprile di 24 anni fa esplodeva il reattore di Chernobyl, il più grave disastro nucleare della storia, con conseguenze visibili ancora oggi.
Sky TG24.
Accordo sul nucleare tra Putin e Berlusconi, in 3 anni via alla prima centrale italiana.
PDL e il Premier, per divorziare basta una persona, Fini promette, rispetteremo il programma.
Bersani non crede alle riforme con questa maggioranza, non ci sono le condizioni.
Udine, Torino e Nuoro, in 24 ore 3 casi di violenza e morte in famiglia.
Killer di Mantova, il procuratore si difende, per noi era un cittadino modello.
In Calabria, feto sopravvive all'aborto, il bimbo muore il giorno dopo, aperta un'inchiesta.
Raccomandate, addio, da oggi parte la PEC, la posta elettronica certificata.
Berlino frena sugli aiuti alla Grecia, il ministro Frattini sollecita un vertice europeo.
Macchia di petrolio verso la Louisiana, corsa contro il tempo per evitare il disastro.
L'Inter di nuovo capolista, ora pensa al Camp Nou, il Barcellona sogna l'impresa.
C'è bisogno d'amore quando tutto va male, tutto va bene, quando Dio si nasconde non si fa sentire. C'è bisogno d'amore quando nasce il giorno, quando muore il sole, tu che vuoi scherzare. Per qualcuno che resta a fare sempre festa, che la sorte degli altri non gli interessa.
Novità dal partito dell'amore, e le novità vengono da una fondamentale intervista, direi epica, di Maria Latella alla coppia Sandro Bondi Manuela Repetti. E voi direte, chi è Manuela Repetti? Beh no, è la compagna di Sandro Bondi, nonché parlamentare del PDL. Ebbene, Maria Latella per Sky TG24 ha deciso di fare un'intervista in coppia, e pensato un po', a un certo punto i due mano nella mano, la Latella ha chiesto ai due, ma insomma, come state vivendo questa separazione, questo scontro tra Fini e Berlusconi? Sentite.
Come avete vissuto questi giorni di tensione? La tensione politica uno se la porta anche a casa.
Ma guardi, io e Sandro discutiamo sempre di politica e di lavoro, durante la settimana e naturalmente anche durante i momenti di riposo. Certamente si ha bisogno anche nei weekend di riposare, però se devo essere franca, sincera, Sandro non smette mai di lavorare e quindi alterniamo il lavoro a momenti di relax come ieri, siamo riusciti a fare una passeggiata in bicicletta oppure con i nostri cani, insomma cerchiamo di fare entrambe le cose sempre.
C'è bisogno d'amore quando nasce il giorno, quando muore il sole.
E non si capisce se portare a spasso i cani eccetera eccetera sia un modo per non pensare allo scontro tra Fini e Berlusconi. Una delle frasi del giorno è questa di Berlusconi sul matrimonio, sul divorzio, non sono un esperto, le cose che avete sentito anche nei titoli di Sky e del TG3. Andiamo.
Io devo dire che sono esperto in molti settori, nell'urbanistica, nell'editoria, nella televisione, nello sport, nell'amministrazione pubblica. Non ho particolari e felici risultati per quanto riguarda i matrimoni, quindi mi astengo da dare suggerimenti al riguardo. Ho detto 2 giorni fa che per litigare bisogna essere in 2, quindi con me è difficilissimo litigare, però per divorziare, mi è stato detto recentemente da qualcuno che conoscete, basta essere in 1.
C'è bisogno d'amore quando tutto va male, tutto va bene quando Dio si nasconde.
E va bene, ancora qualcosa diversa da quella che abbiamo ascoltato prima da Gianfranco Fini. No, una ve la faccio riascoltare ed è la cosa sulla destra sono io, la destra moderna, la destra che parla, la destra senza bava alla bocca. Eccola.
Io penso insieme ad altri amici di rappresentare all'interno del PDL una certa sensibilità, se vuole, di destra, una destra moderna, una destra che cerca di ascoltare le ragioni dell'altro e non le insulta, una destra che cerca di parlare anziché di sentenziare, una destra che non ha la bava alla bocca e non vede sempre comunque il nemico, ma cerca di dialogare con l'avversario. Una destra siffatta deve all'interno del PDL far sentire la sua voce, che sarà molto più alta di quello che i numeri, secondo me, in direzione fanno capire, su alcune grandi questioni.
Ne ho presa di pioggia che quasi non la sento più. La mia vita è un ombrello che dopo non ripara più.
Beh, poi, sempre nell'intervista all'Annunziata, Fini ha detto che non vuole fare un nuovo partito, non intende fare un nuovo partito.
Io non ho alcuna intenzione di fare altri partiti, io ho contribuito a fare il PDL, ho intenzione di continuare a discutere all'interno del mio partito su alcuni problemi squisitamente politici. Credo che quello che è emerso con la forza della diretta televisiva è che non c'è da parte mia una questione personale. Ho detto tante volte, Berlusconi è il leader del PDL, è il Presidente del Consiglio, ha il diritto e dovere di governare.
Ma nonostante tutto questo c'è qualcosa a cui pensare.
Ascoltatori che erano già in linea, e allora andiamo direi a Pavia. Andrea, buonasera.
Sì, buonasera. Buonasera Cruciani, è un onore partecipare perché è troppo bella la sua trasmissione. Si riesce sempre ad ascoltare, purtroppo ascoltiamo e basta e si parla un pochino poco. Io chiamavo, forse per un intervento un po' banale, però volevo chiedere una cosa, cioè sentivo, oggi c'è stato questo intervento di Berlusconi che parlava del nucleare entro 3 anni.
Sì,
io
se non è che parlava del nucleare, ha detto inizieranno i lavori per la prima centrale in Italia
entro 3 anni.
Sì.
Io non lo so, forse ripeto, è un intervento banale, ma io mi domando come non sento mai, o meglio, sento parlare di energia nucleare e non si sente mai parlare dal governo di energia alternativa, cosa che, non lo so, forse è un'idea che ci facciamo noi, che potrebbe essere una soluzione differente, diciamo. Però ripeto, forse perché non sono abbastanza sufficientemente preparato per capire cosa sia meglio uno o l'altra, quindi giro anche a voi questa domanda, cioè perché non si parla di energia alternativa ma si parla tutt'oggi di nucleare, oltretutto dove? A Lesmo, Lissone e Desio, che sono già delle zone estremamente colpite nel passato da varie catastrofi naturali, proprio l'altro ieri alla tele.
Va bene Andrea, ecco, ho capito, la ringrazio. Massimo dalla provincia di Modena.
Buonasera Cruciani.
Dica, dato c'è stata un'esplosione qui in studio, non capisco da dove viene, sarà esploso.
Qualche
petardo, no.
Sì,
adesso
la
controlliamo.
Domanda,
dica.
La mia, diciamo, è semplice, credo che forse se la fanno tanti cittadini. Per quale motivo il Presidente del Consiglio, ovvero Silvio Berlusconi, ha invitato il Presidente della Camera Fini a dimettersi se vuole fare libera politica e quindi a farla al proprio partito, e nessuno dei ministri, tanto più lui che il Presidente del Consiglio, quindi il Presidente di tutti gli italiani, non hanno valutato la stessa cosa? Se vogliono fare politica possono farla liberamente, quando hanno degli incarichi.
No, mi scusi, lei sta dicendo che il ruolo di Presidente del Consiglio è lo stesso del ruolo del Presidente della Camera?
Secondo me addirittura è anche peggio, perché
no,
comunque il Presidente del
Massimo,
Consiglio pure
Massimo, si può discutere fino all'infinito della frase di Berlusconi a Fini dimettiti e sulla necessità o meno di Fini dimettersi, ma che l'incarico di Presidente della Camera dal punto di vista istituzionale e politico sia diverso da quello del Presidente del Consiglio, al di là di quello che dice la Costituzione, questo mi pare come direbbe Fini, di tutta evidenza.
Sì.
Cioè, il ruolo è completamente diverso. Il capo del governo è anche il capo di una coalizione, dunque ha un ruolo eminentemente politico perché fa scelte politiche. Il presidente della Camera, no. Punto.
Vero,
Massimo,
però,
è così. Cioè, è così, andiamo a capo e passiamo ad altro.
Vero, però io vedo che Berlusconi, soprattutto quando ci sono delle elezioni regionali, lui abbandona il suo incarico.
Sì, ma non è un incarico super partes, Massimo, è un incarico politico. Berlusconi non è il presidente del Consiglio, evidentemente del governo di tutti gli italiani, ma è il presidente del Consiglio di una coalizione, di una maggioranza. Dunque, di che stiamo parlando? Poi si può dire dovrebbe fare meno campagna elettorale, ma insomma nessuno contesta la possibilità di Berlusconi di fare campagna elettorale. Quello che Berlusconi contesta a Fini è il fatto di essere a capo di una mini frazione, di una frazione, adesso vedremo quanto sarà, da quante persone sarà composta all'interno del PDL, ed è un ruolo, anche secondo me, abbastanza incompatibile, anche se non ne farei un dramma, con il ruolo di presidente della Camera. Appunto, c'è la borsa, resti con me così completiamo la discussione.
C'è bisogno d'amore quando tutto va male, tutto va bene quando Dio si nasconde, non si fa sentire.
Io sono sempre uguale, non ho mai litigato con nessuno. Per litigare bisogna essere in due, e uno dei due, io, non ci sono mai stato e non ci sono.
Berlusconi, io non litigo mai con nessuno, sono gli altri che litigano con me. E andiamo, direi, a concludere con l'ascoltatore di prima, cioè dire Massimo dalla provincia di Modena. Allora, Massimo,
sì.
Come possiamo chiudere il suo intervento?
Ma io, diciamo che la mia, forse lei credo abbia capito, era anche una domanda provocatoria. Io come cittadino desidererei, auspicherei che il Presidente del Consiglio, così come tutti i ministri del governo che devono comunque condurre l'Italia, si dedicassero comunque all'incarico che gli è stato affidato dalla maggioranza degli italiani. Non vedo per quale motivo, soprattutto dallo stesso Silvio Berlusconi, che abbia lanciato dal suo pulpito questo invito, quasi una minaccia, a Fini di dimettersi, perché comunque politica bene o male la fanno tutti. Poi che i presidenti della Camera, del Senato o addirittura il Presidente della Repubblica, visto l'alto incarico istituzionale, debbano così tenere un livello super partes, so che la storia dice questo, ma vedo che comunque gli altri non
guardi, fa politica anche Schifani, da Presidente del Senato.
Lo so,
fa politica anche Schifani. Detto questo, fare politica, intervenire nel dibattito politico e creare un gruppo parlamentare, se mai questo dovesse capitare naturalmente, o creare una scissione o creare un gruppo, è una cosa un po' di una corrente organizzata, è una cosa leggermente diversa. Poi ripeto, secondo me non è poi il punto principale. Fini può tranquillamente, per quello che mi riguarda, restare a fare il Presidente della Camera. Ringrazio Massimo Antonio da Napoli, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani. Io non volevo parlare di federalismo, se per lei andava bene.
Dica pure, Antonio.
Non volevo parlare di federalismo, nel senso che io sono un uomo del Meridione, chiaramente, e sono dell'idea che il federalismo non possa che fare bene al Meridione. Insomma, bisogna smettere a noi del Sud di avere questo timore reverenziale verso il federalismo e consentire quindi alla Lega di minacciarci un giorno sì e l'altro pure. Faremo il federalismo così toglieremo al Sud, così toglieremo al Sud. Il Sud può farcela benissimo da solo. Ha solo bisogno di buoni amministratori, di buoni governanti, migliori di quelli della Lega, visto che la Lega comunque candidano figli e parenti con roba da peggior prima Repubblica.
Sì, non esageriamo, candidano figli e parenti, Antonio.
Il figlio di Bossi non mi sembra
fatto uno.
Per politica per meriti, ma
uno, magari ci saranno anche altri esempi, sicuramente. Però
sapete quanti presidenti di provincia occupano più incarichi solo della Lega? Cioè, la Lega è partita dicendo che avrebbe cambiato l'Italia, si ricorda Roma ladrona, cacceremo fuori, in realtà fa anche peggio di quelli di prima. Ma la nostra questione non è questa, la nostra questione è il perché i politici, soprattutto quelli meridionali, debbano temere il federalismo come se fosse...
Non lo so, Antonio, la discussione sul federalismo è una discussione molto complicata. E nei prossimi giorni inviteremo Luca Ricolfi, autore di un libro su questo argomento. I meccanismi potrebbero naturalmente essere più penalizzanti tra virgolette per alcune regioni e meno penalizzanti per altri, per altre regioni. Certamente dovrebbe aiutare i governanti del Sud, chiamiamoli così, ad essere più responsabili per quello che riguarda la spesa. Vabbè, vedremo. Luigi da Firenze, buonasera.
Buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Sentiti tempo fa e abbiamo avuto anche una discussione molto accesa, almeno io, e mi vorrei scusare se ragazzi.
Luigi, non ricordo, per cui vada dritto al sodo senza ricordare
allora,
cose.
Certo, certo. La differenza probabilmente lei ha iniziato la puntata dicendo del passino di Andrew oppure di quell'altro passino che non mi ricordo, dove c'è stata probabilmente la comunicazione.
Scusi,
da parte
non ho capito, del casino, non ho capito Luigi.
No. Allora, lei parlava all'inizio del discorso degli asili nido, della
sì, mensa. Dell'asilo di Adro, sì.
Bravo. E faceva la differenza tra l'uno e l'altro e diceva, e lì praticamente non c'è stato scandalo. La differenza c'è, e gliela spiego. La differenza è che lì hanno levato il pane di bocca e nella trasmissione ai bambini...
No, hanno levato nessun pane di bocca ai bambini.
Scusi. E lì hanno... c'è quella lettera praticamente di quel signore che ha pagato che spiega tutto. Però, per quanto riguarda l'altro paese, dove ci sono anche comunicazioni da parte del comune, dove sì. I genitori se non pagano, e c'è una comunicazione dove indica al genitore, non al bambino. La differenza è che non si può colpire il bambino.
Guardi, poi Luigi, che in quel caso la comunicazione è stata dai genitori.
Cioè, posso finire?
No, ma ho capito, lei dice delle cose inesatte, per cui lei può finire tranquillamente, ma dice delle cose inesatte, però
sì,
mi scusi,
no,
Luigi.
E poi praticamente c'è stato l'intervento diretto sui bambini, almeno questo me lo concede oppure no.
Ma non c'è stato nessun intervento diretto sui bambini, perché non è successo nulla di concreto.
Quindi il casino che è successo perché praticamente i genitori non hanno pagato e basta.
Esatto.
Anche la gerarchia ecclesiastica che non si è sentita, ma qualcuno ha fatto qualche intervento. Poi, per finire...
Che c'entra la gerarchia ecclesiastica, scusami?
Perché nella lettera praticamente del signore che spiegava che neanche i preti del suo posto dicessero qualcosa su quello che era successo, qualcuno su giornali che lei praticamente non legge, Il Fatto Quotidiano.
Ma io lo leggo sempre, Il Fatto, uno dei primi giornali che leggo, Luigi, abbia pazienza.
E di fatto praticamente c'è anche qualche postilla nei suoi confronti, perché giustamente...
Sì, Luigi, però andiamo al sodo. Lei, secondo lei il comune di Adro, il caso del comune di Adro e il caso del comune di Savona non sono paragonabili?
No, perché praticamente la differenza che c'è stata quando c'è stato anno zero è la guerra tra i poveri che il sindaco sta creando.
Luigi, me lo spieghi, tentiamo un'altra volta, me lo spieghi, non ci di anno zero, che non c'entra niente anno zero.
Allora,
mi dica perché il caso del comune di Savona e il caso del comune di Adro sono diversi.
Non sono, e glielo spiego.
Me lo dica.
La differenza è che si è colpiti praticamente, hanno colpito i bambini.
Ma che hanno colpito i bambini cosa? Se a nessun bambino è stato tolto il pane di bocca, che cosa sta dicendo lui?
Non è successo questo. E allora
non è successo.
Ma come mai sono partiti i bonifici? Come mai la gente praticamente si è irritata? Come mai praticamente c'è stata una trasmissione di anno zero dove praticamente
è l'argomento di cui si parla, che alcuni casi vengono portati all'attenzione.
Parere, la differenza è questa, che praticamente in uno hanno sbagliato, negli altri anticipano verso i genitori di pagare, ma non colpiscono i bambini.
Va bene, d'accordo, ho capito. Grazie Luigi. Andrea da Bari, buonasera.
Buonasera dottore, salve.
Dica.
Io praticamente chiamo per espletare praticamente il palcoscenico che si sta creando nella politica italiana. Io sono a favore di Fini. E ho notato veramente che i suoi fedelissimi, i suoi colonnelli lo hanno tradito come nelle migliori delle Bibbie, in pratica, chi per un ministero, chi per un posto praticamente di parlamentare.
Sì, però mi scusi, adesso per carità, non voglio tornare ancora una volta su questa vicenda su cui è stato detto praticamente tutto. Andrea, secondo lei quelli che sono rimasti con Berlusconi sono rimasti solo e esclusivamente perché pensano alla cadrega, pensano al posto da parlamentari, da ministri, insomma sono attaccati al potere. Gli altri invece, quelli che sono confini, sono trascinati da ideali o comunque sono diciamo virtuosi da questo punto di vista. Francamente non mi pare un quadretto che corrisponde alla realtà.
No, questo è vero. Poi è chiaro che quando tu vai a comandare per un padrone lo tieni in palla fino in fondo.
Non ho capito questa espressione, Andrea. Ma quando vai a comandare con un padrone lo tieni in palla fino in fondo, che vuol dire?
Mi voglio spiegare meglio. Sa, fino a pochi giorni fa i finiani praticamente non hanno mai messo in luce i vari problemi che si stanno presentando fino ad oggi in questo paese. Poi tutta una volta praticamente tutti questi personaggi che si sono accasati a favore di Fini l'hanno messo in luce i problemi, evidenziando che praticamente una rottura che ormai secondo me...
Vabbè, sarà... allora questo qua è il quadro, insomma, quello che è successo, dunque?
E dunque sono molto dispiaciuto perché secondo me, voglio dire solo una cosa, Fini a mio parere è l'unico uomo che in questo momento può raddrizzare le sorti del paese.
Va bene, noi. D'accordo, lei pensa che Fini sia il leader del futuro. La ringrazio, dove andiamo? Direi di andare in provincia di Pesaro Urbino da Livio.
Pronto?
Sì, buonasera, dica Livio.
Sì, buonasera. Non lo prenda come una cosa maliziosa, un piccolo suggerimento. Quella notizia del sindaco che non ha fatto altro che applicare delle normalissime regole di sana gestione della scuola, quel sindaco ligure, non l'affamatore di bambini ledista, quell'altro.
Sì.
Non sarà il caso di passarla a Talese che polemizzava con lei l'altra sera?
A Talese.
Polemizzava con lei perché col fatto che leghisti...
Ma l'avrà, l'avrà letto?
No, era in trasmissione con lei.
Sì, ma l'avrà letta questa notizia, immagino.
Speriamo, no? Beh, io spero perché così almeno da più parti si rilevano grida di scandalo, o forse in questo caso no.
Beh, Livio, cosa vuole che le dica? È la mia idea. Poi, naturalmente, le delibere vengono applicate in maniera diversa. Nel caso di Adro è stata applicata in un certo modo, ma più o meno è lo stesso atteggiamento. Qualche volta, magari, aggiungono a queste delibere delle considerazioni un po' così, un po' folcloristiche, ma il nodo centrale, il succo, è un altro. 800 24 00 24, siamo in collegamento con Luigi De Magistris. Buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Bene, grazie.
Europarlamentare dell'Italia dei Valori. Allora, De Magistris, qui l'opposizione, il segretario del Partito Democratico, di fronte a quello che sta succedendo nel centrodestra, dice dobbiamo fare una sorta di fronte repubblicano contro la maggioranza. Ma insomma, che vuol dire? Io non l'ho capito bene. Me lo sa spiegare lei? Lei l'ha capito?
Evidentemente pensa, non so, io posso dire quello che penso io.
Sì, ma interpreti, cerchiamo di interpretare.
Vediamo se coincide con quello che pensa Bersani. Io penso che con Fini si può dialogare per le riforme istituzionali e quelle generali, cosa che non si può fare invece con Berlusconi che vuole stravolgere la Costituzione. Ma se pensiamo a un'alternativa politica di governo, io penso che con Fini non si può fare nessuna alternativa politica, né è pensabile un governo di tipo tecnico.
Ecco, per esempio uno dei consiglieri di Fini, il professor Campi, ieri su Repubblica ha detto beh, insomma, si potrebbe pensare a un governo tecnico proprio di emergenza per cambiare la legge elettorale. Lei che dice?
No, non sono d'accordo. Se Fini pensa che l'esperienza del PDL è conclusa, come pare emergere nelle ultime ore, si deve assumere la responsabilità politica, uscire dal PDL e si va a votare, e noi siamo pronti per costruire un'alternativa politica, ma l'alternativa politica non comprende Fini per quanto mi riguarda.
Senta, per cui lei è d'accordo con quello che dice la Lega, cioè se Fini esce dal PDL si deve andare a votare?
Ma non c'è dubbio.
Insomma, questa è una posizione interessante. 30 secondi, torniamo subito, resti lì. Ed eccoci qui in collegamento con Luigi De Magistris, europarlamentare dell'Italia dei Valori. Su questo, De Magistris, bisogna dire, lei e Di Pietro avete la stessa posizione, se si dovesse arrivare ad una crisi, diciamo, nel centrodestra, ad una crisi forte, lei ci crede a questa crisi? Fini pare abbia fatto, non dico un passo indietro, però tentenna un po', lei ci crede a questa crisi? Mi dica la verità.
Tanto, cioè, ritengo che Fini abbia delle posizioni istituzionalmente corrette a differenza di Berlusconi che vuole un disegno autoritario, ma non credo alla crisi né credo che Fini voglia veramente uscire dal PD.
Cioè, secondo lei non ci sarà, nella rottura vera non ci sarà?
Ma Fini fino adesso, noi dobbiamo vedere in politica contro le azioni concrete, fino adesso Fini e i cosiddetti finiani hanno approvato tutte le leggi proposte da Berlusconi e anche dalla Lega, quindi vediamo se cambia qualcosa, fino adesso non mi pare granché da questo punto di vista.
Comunque, insomma, lei dice che se si dovesse arrivare ad una situazione così ci sono solo le elezioni, ma perché per esempio Bersani, il Partito Democratico, i leader del Partito Democratico non lo dicono esplicitamente, invece cioè, sembra esserci, l'ho detto anche Vendola ieri, una sorta di terrore per le elezioni.
Ma la classe dirigente del Partito Democratico sta un po' in difficoltà. Il discorso secondo me si deve andare per forza a votare perché la gente, il popolo votò PDL che era l'insieme tra Fini e Berlusconi. Se Fini esce dal PDL penso sia corretto andare a votare, anche se i numeri probabilmente potrebbero consentire a Berlusconi e alla Lega di governare lo stesso, perché mi pare di capire che molti ex AN sono passati già con Berlusconi, quindi Fini ha poche persone poi tutto sommato insieme a lui.
Qualcuno dice che se li compra i parlamentari, c'è questa accusa, secondo lei è vera questa accusa?
Ma Berlusconi è abituato a comprare un po' tutto, giudici, fa l'utilizzatore finale, forse qualche
parlamentare. Vabbè, al di là di queste cose, ma comprare nel senso a livello...
giornalista,
No, ma io dico comprare nel senso proprio di offrire cose, posti, cioè proprio una campagna per comprarsi Finiani.
Guardi, io l'italiano lo capisco e poi ho fatto anche il pubblico ministero per 15 anni. Seppur mi hanno detto che era un cattivo magistrato, il termine comprare in senso lo capisco. Io credo che lui proprio abbia questa accezione dell'acquisto, quindi penso di sì. Può capitare, ma non so se si riferisce. Io vedo però alcuni che sono passati con lui. Gasparri, per esempio, un uomo di
Ho capito che se l'è comprato Gasparri.
No, non voglio dire comprato, assolutamente, non mi faccia guerra da Gasparri. Quando faceva il ministro delle comunicazioni, insomma, aveva un grande feeling con Berlusconi, diciamo così.
Sì, no, ho capito, però secondo lei tutti quelli che erano con Fili, che adesso stanno con Berlusconi, magari sono anche, no, ci sarà anche qualche motivo così ideale, oppure secondo lei è solo una questione di poltrone, di interessi?
Ma credo
interessi,
che insomma, il fascino del potere politico-economico di Berlusconi ha attratto, credo, una parte della componente che inizialmente stava con Alleanza Nazionale. Poi diciamo anche che Fini sta assumendo delle posizioni istituzionalmente corrette, quindi chi aveva invece un'impostazione più autoritaria all'interno della componente di AN si avvicina più a Berlusconi da questo punto di vista, c'è anche un fatto politico.
Dunque secondo lei è vero che da una parte c'è la destra, Fini ieri dell'Annunziata ha detto io sono la destra moderna, quello che non è con la bava alla bocca, lasciando intendere che dall'altra parte, che poi sarebbe il 90% se non di più del PDL, sono tutti con la bava alla bocca, veramente questa destra la bava alla bocca secondo lei?
Io credo che attualmente la nuova destra, se intendiamo la destra del 2010, è la Lega, non è Fini. Fini si sta ponendo più in un'ottica di tipo liberale per certi aspetti, anche se comunque l'impostazione di tradizione di destra. La nuova destra, dico purtroppo perché c'ha dei tratti anche xenofobi e razzisti, è la Lega, pur rispettando la Lega perché su alcune cose comunque ha degli aspetti positivi, non c'è dubbio. Ma la nuova destra è la Lega, secondo me, adesso.
Senta, De Magistris, c'è una polemica che l'ha coinvolta, poi torniamo per un attimo a parlare di politica, che riguarda questi voli per andare dai posti di residenza fino a Strasburgo. Voli che, leggo qua, lei una volta l'ha preso, pare, questo charter, che costa, quant'è che costa? 1.400 euro. L'hanno attaccata, alcuni colleghi attaccata, insomma hanno fatto una inchiesta, una collega di Repubblica, di Repubblica.it, poi la cosa è stata ripresa dal blog di Alessandro Giglioli, in cui insomma si dimostra che alcuni parlamentari, tra cui lei, hanno soffruito di questo, cioè hanno pagato questo volo 1.400 euro, quando in realtà per andare a Strasburgo si può pagare anche molto meno. Qual è la situazione?
Ma è assolutamente falso, anzi innanzitutto l'ho preso insieme a tanti altri, tra cui sono Alfano, Rosario Procetta, Rita Borsellino e quant'altro.
No, infatti nessuno ha detto che lei era solo.
No, ma le voglio dire che è un falso, questo è un falso grossolano, è anche squallido che l'abbia fatto l'Espresso. Partendo dalla mia città di residenza, Catanzaro, io con quel charter che ho preso una volta solo perché poi faceva schifo e quindi non l'ho più preso.
Ma faceva schifo in che senso?
Ho pagato, no, mi faccia finire, esattamente 5 o 600 euro meno, forse anche di più di quanto avrei pagato con i voli di linea. Quindi esattamente
qualcuno dice di no, però che in realtà prendendo i voli lo costa, cioè si può arrivare a Strasburgo anche pagando di meno. Ma è una domanda,
I voli low cost ci sono, ma in orari serali che non consentono praticamente di arrivare in tempo per le votazioni. Siccome credo che un parlamentare sia pagato per andare in plenaria e per andare a fare il suo dovere, io le dico, perché l'ho fatto fare ovviamente una ricerca da persona corretta che sono, tra tutte le agenzie io pago in realtà ogni volta molto di più con i voli di linea. Se io continuassi a prendere quel charter, che non prendo perché fa schifo, farei risparmiare in realtà alle casse lo Stato. Poi prendo i voli di linea che sono 3 e tra l'altro ci rimetto pure, perché da Catanzaro a Lamezia, che sono 35 km, prendo un taxi non rimborsabile e poi prendo ben 3 aerei. Una volta solo su 1.000 viaggi che più o meno ho fatto in questo anno, ho preso un charter e ho fatto risparmiare. Questo, se l'Espresso poi si riduce a fare queste polemiche tipo il giornale, stiamo alla tutta nel nostro paese, è chiaro.
Senta, De Magistris, però adesso, al di là dell'inchiesta di Espresso, i giornalisti fanno le inchieste, poi uno risponde, replica e chiusa lì, insomma, adesso non è che...
Però posso replicare?
No, certo, infatti...
Posso dire che è un falso?
No,
è
come no? No, è un falso che cosa? Lei ha replicato...
No, attenzione, è un falso...
È un falso dire che c'è uno sperpero di denaro, in questo senso?
Questo è falso, esattamente falso, perché io in quel caso ho fatto risparmiare. Questo è un falso storico. che non è un falso grossolano, bastava fare un accertamento nelle agenzie di viaggio e ci si rendeva conto, compatibilmente con gli orari in cui io devo stare al Parlamento europeo, che ho fatto risparmiare anche di gran lunga, cioè non un risparmio di 50 euro. Tra l'altro dando anche un, diciamo, facendo anche un volo in meno, e come dicono i Verdi che qua fanno le battaglie per ridurre i voli aerei, ho preso anche un aereo in meno. Quindi guardi, da come la prende e come la mette, io francamente non c'ho nulla da ripetere.
No, ma io adesso non è che voglio fare il processo, si figuri, a questa, su questa vicenda, però la questione del risparmio energetico così mi sembra un po' una...
Ma l'ho detto come battuto, ecco. Lei vuole continuare perché vuole sostenere, lei è legittimo che può sostenere, che l'Espresso ha detto una cosa giusta.
Io non ho detto questo, io non sto dicendo questo, io sto dicendo, lei ha risposto tra le altre cose, tra le altre cose, lei ha risposto dicendo che c'è stato anche un risparmio energetico. Adesso,
ma è
questo...
una battuta per dire.
È una battuta,
dire.
Allora, diciamo che è una battuta.
Guardi, non è una battuta, lo sa perché?
Allora, è una battuta o non è una battuta? Lo dice lei che è una battuta.
Insieme ai Verdi, guardi, insieme ai Verdi e ai comunisti, se lei si informasse un pochino meglio su, per esempio, lo stato del dibattito del Parlamento in questo momento, noi abbiamo proposto, contrariamente ai popolari e ai socialisti, di eliminare per esempio le macchine blu al Parlamento e andare in bicicletta o con l'autobus e ridurre i voli.
Questo...
dei voli, guarda, lei dovrebbe saperlo, che i voli inquinano moltissimo, quindi lei la prende come una battuta. Io dico che è una battuta, nel senso, rispetto alla polemica squallida sul costo, c'è anche questo, ne intendevo dire, come la gira e la gira, non c'è un argomento che sostiene la veridicità di una tesi che è stata portata avanti prima dal giornale
e poi dall'Espresso.
Questo è il punto. Poi ognuno può fare quello che vuole.
No, certo, ma è vero, è vero che...
Io sono anche contento perché ho modo di far capire, come dire, qua lavoriamo e in Italia cercano invece di andare... Invece di vedere il lavoro che uno fa in Europa, si va dietro a delle bufale giornalistiche. Punto.
Senta, ma perché lei dice che fa schifo quel volo che c'ha?
Fa schifo perché ho aspettato 7 ore all'aeroporto, perché è arrivato in ritardo. È un volo che non è assolutamente confortevole, perché insomma un aereo piccolo, eccetera, quindi l'ho preso una volta solo perché non mi sembrava assolutamente...
Ci sono rumori, mi dicono che ci sono rumori terrificanti, eccetera. No, è un po' rumoroso dentro, no? Scomodo.
Ma io in aereo sono abituato a viaggiare in tutti i modi, ma il rumore non lo ricordo, guarda, sta facendo un processo sul...
Ma che processo, si figura?
Non me lo ricordo, mi viene da ridere perché non me lo ricordo. Questo, il rumore non me lo ricordo, però sicuramente faceva abbastanza schifo.
Fa schifo, però è vero che...
No, ma soprattutto il servizio, nel senso che si aspettava delle ore, quindi era tutt'altro che un jet.
Che un jet privato, lussuoso, per i politici, che questa è l'idea, magari.
Il viaggio mi sembrava un po', mi pare che era polacco.
Vabbè, insomma, lei ci dice che... Lei ci dice che, e concludiamo su questo, che pagare 1.400 euro per questo charter in realtà fa risparmiare il contribuente, così?
Allora, in questo caso, l'ho detto, dalla mia città di residenza, poi dagli
dalla, altri, città, certo, dalla sua città, certo, dalla sua città.
Ho fatto risparmiare,
sì.
Nel senso che io con i voli di linea mi pare che arrivo intorno ai 2.000 euro, adesso non ricordo perché io non faccio, ovviamente c'è uno staff che mi compra i biglietti.
Certo.
Credo che ci sia un risparmio, che ho detto già 3 volte, credo di 500-600 euro.
Va bene, allora 21 minuti, siamo in collegamento con Luigi De Magistris, che ha detto: a me quel volo mi fa schifo, quel volo, quell'unico volo che ho preso sul charter da Strasburgo fino a dove, poi non lo so, poi ce lo spiegherà. Intanto il telegiornale del quinto canale, TG5.
Berlusconi Putin, intesa sul nucleare, al via entro 3 anni i lavori per la prima centrale in Italia. Il premier sul PDL: per litigare bisogna essere in due, per divorziare basta uno solo. Crisi in Grecia, la Germania frena, aiuti solo se ci saranno le condizioni, ma Atene non uscirà dall'euro, rabbia e timori ad Atene. A Mantova strage annunciata, da Udine a Nuoro impressionante serie di delitti, famiglie apparentemente normali dove si scatena la violenza per soldi o gelosia. Caso Claps, sospetti e analogie con altri 2 delitti in Inghilterra. Le ciocche di capelli, il giorno 12 che ritorna. L'avvocato di Danilo Restivo, solo fantasie. Amianto, condannati 3 ex dirigenti della Fincantieri di Palermo per la morte di 29 operai esposti alle fibre tossiche. Un atleta 35enne muore di infarto a Rieti durante una maratona. Gli esami medici erano in regola. Il cardiologo rischia chi si improvvisa atleta. Dai giocatori della Roma a Ronaldo e Maradona, lacrime da campioni per sconfitte che bruciano, crollano le quote scudetto dei giallorossi, pagati 3 volte l'Inter.
Va bene, anche il TG1.
Berlusconi, in 3 anni al via prima centrale nucleare, con Putin accordi su energia e cooperazione industriale. Nessun raptus a Mantova, strage pianificata, inascoltata la moglie, per gli inquirenti nessun elemento per intervenire. 1000 barili di greggio fuoriescono dalla piattaforma affondata in mare e minacciano le coste della Louisiana. Paura per il presidente USA, arrestato un uomo armato vicino alla pista dell'Air Force One, minacce in aumento. Pubblica amministrazione, basta un click per comunicare via internet, avere i certificati senza più code agli sportelli. Rimini, maestra di judo, muore sulla giostra da brivido nel parco giochi, impianti certificati ma rischi imprevedibili. Quando i campioni piangono, da Ronaldo a Baresi fino al romanista Mexès, le lacrime...
Vabbè, insomma, lo stesso servizio in conclusione per TG1 e TG5, più avanti sentiremo anche gli altri telegiornali, tra cui la 7. Beh, insomma, De Magistris, su una frase si può anche essere d'accordo. È stata anche rilanciata da TG5 la frase di Berlusconi: per litigare è una delle massime del giorno. Pensi un po' ogni tanto la politica cosa ci offre, no? E per litigare bisogna essere in due, per divorziare, dice Berlusconi, io sono un esperto, si deve essere uno solo. Almeno su questo sarà d'accordo con Berlusconi.
Ma è una cosa, diciamo, abbastanza banale.
Beh, sì.
Ogni tanto su qualcosa di banale si può anche essere d'accordo, ma non mi pare che ha detto niente di nuovo.
No, beh, si riferiva a Fini. Senta, ma questa sua idea a un certo punto che c'è stata, è venuta fuori, è stata poi bocciata da Beppe Grillo, se così possiamo dire, per riassumere per chi ci ascolta, di fare una sorta di cartello, no? di alcuni movimenti, partiti che si oppongono a Berlusconi, diciamo dall'Italia dei Valori al Popolo Viola, eccetera, eccetera. Insomma, mi pare che non abbia avuto grande seguito, o sbaglio?
No, invece è esattamente il contrario. Questo laboratorio politico sta andando avanti molto bene, ovviamente non è un laboratorio mediatico. Noi stiamo lavorando sul territorio, una parte importante è la politica, dei movimenti, delle associazioni, sia come singoli, sia in forme, diciamo, di più persone messe insieme. Faremo una serie di iniziative, come dire, sta andando avanti molto bene, sono coinvolte anche moltissime persone che vengono dai meetup di Grillo. Grillo non è d'accordo, non fa niente, poi Grillo non è un politico, insomma è un comico, quindi staremo a vedere. Quindi,
è un comico, è solo un comico, secondo lei?
È un comico, sì, un comico che io stimo perché dice delle cose che condivido quasi sempre, i contenuti.
Però è un comico, però resta un comico.
Non lo so, io lo conosco come comico, poi se decide di formare un partito, come è stato in Emilia Romagna, dove per esempio si è candidato alle regionali, là diventa un partito, allora diventa un interlocutore politico come un altro, un partito come un altro.
Beh, però ha detto i passi politici De Magistris se li faccia da solo, a questo bisogna dare una risposta. De Magistris, che risposta? Lei l'ha sentita?
Ma scusi, se lei non mi sente.
No, dico, ma lei l'ha sentito poi Grillo?
Ma no, non l'ho sentito perché, voglio dire, ho preso atto di quella sua dichiarazione, una chiusura, lui preferisce stare da solo, è un fatto legittimo che io non condivido perché da solo in politica non si va da nessuna parte, io lavoro per l'unità e le cose stanno andando molto bene e tantissimi della realtà di Grillo stanno condividendo assolutamente questa esigenza di unità nelle differenze.
Cioè, secondo lei ci sono molti, diciamo, molti nella base, diciamo, dei grillini è d'accordo con lei?
No, questo... ma non è solo con me, siamo in tanti a pensarla così, che in questo momento c'è bisogno di unità, che non significa che i partiti, per esempio, devono fagocitare i movimenti,
sì.
Però è un momento storico così delicato che cercare le ragioni di unità è meglio che cercare le differenze.
Ecco, quindi, ma lei con chi lo farebbe questa sorta di cartello? Cerchiamo di essere un po' concreti, con chi lo farebbe? Andiamo proprio Italia dei Valori, poi?
Ma noi stiamo lavorando molto, allora c'è Italia dei Valori che c'ha come interlocutore da un lato il Partito Democratico e dall'altro tutte le realtà della sinistra. Io mi sto muovendo molto anche perché all'interno dell'Italia dei Valori sono sensibilità diverse, in questo laboratorio che ho lanciato io sul fatto e l'hanno lanciato anche altri.
Sì.
Si lavora molto con una parte considerevole della sinistra, dei movimenti e dell'associazionismo. Poi il Partito Democratico rimane un interlocutore privilegiato del partito,
sì.
Quindi anche io mi muovo in quella direzione, ma deve essere ampio lo schieramento sul quale si ragiona, non può essere solo
Però
una parte.
Mi pare un po' diverso da quello che dice Di Pietro, per esempio, ha detto l'altro giorno, l'ho sentito, ha detto: beh, insomma, adesso Popolo Viola, sì, c'è stata una fase in cui ero d'accordo con tutto quello che diceva Grillo e sono ancora d'accordo, però adesso bisogna costruire un'altra cosa, bisogna costruire una cosa di proposta che non sia più quella di denuncia. Lei è d'accordo con questa posizione?
Sono d'accordo, nel senso che anche io penso che si debba costruire l'alternativa di governo, però non credo che in questa ottica l'unico interlocutore sia il Partito Democratico. Io credo che gli elettori di Italia dei Valori guardano molto anche ad altro, cioè un partito un po' diverso che sia
anche un po' movimento.
essere da un lato opposizione, dall'altra alternativa, ma di essere in comunicazione diretta con una parte della realtà, della base con la quale il Partito Democratico ha maggiore difficoltà di dialogare. Cioè, lo schiacciamento sul Partito Democratico secondo me è un errore.
Senta, De Magistris, la ringrazio molto. Chiudiamo però con questa storia, perché ho ricevuto un sacco di messaggi su... perché fa schifo sto volo? Me lo dica, che c'ha? Perché innanzitutto da dove va? Da Strasburgo fino a Roma? Allora, fino a Roma? Fino a Roma,
no, questo è un volo che fa, questo è un volo, almeno quando l'ho preso io, era Ciampino Strasburgo.
Eh beh, sì, Roma Strasburgo.
Evitava una tratta, faceva una tratta in meno, quindi da questo punto di vista si arrivava. Faceva pena, nel senso, quella volta che l'ho preso io,
sì,
perché
certo,
altri hanno
certo.
preso parecchie volte. Quella volta che l'ho preso io ho aspettato un sacco di ore, quindi era tutt'altro che un getto, diciamo.
E poi dentro com'era? Dentro com'era? Normale.
No, era abbastanza scadente, guarda.
Scadente, ma in che senso?
Mi faccia
un esempio, cioè i sedili rotti, che c'aveva?
Non esageriamo, ma non era un aereo particolarmente confortivo. Insomma, io poi voglio dire, avrò preso nell'ultimo anno, credo, qualcosa come complessivamente non meno di penso 500-600 voli.
Ma lei lo sapeva che in realtà viene classificato come volo privato, però lo fanno passare per charter per questa cosa dei rimborsi? Almeno
no,
così ha detto.
A me mi hanno comunicato che era un volo charter, io sapevo che era un volo charter. E credo, non lo so, mi auguro che lo sia. Se qualcuno poi ha fatto una truffa, se ne assume la responsabilità, ovviamente.
Va bene, grazie.
Stato comunicato come volo charter.
Lei sapeva che era un volo charter, benissimo. Grazie, buonasera.
Grazie,
pubblicità. E siamo qui alle 20:12, 800 24 00 24. Ascoltatori, direi con Anna, provincia di Foggia. Buonasera, non c'è Marco, Reggio Calabria.
Pronto, dottor Cruciani, buonasera.
Sì, abbassi la radio, grazie.
Sì, ho chiuso completamente. Niente, io volevo solamente far portare l'attenzione su un passaggio di Fini quando giovedì è intervenuto al congresso PDL, quando c'è stato quello scontro con Berlusconi.
Sì, mi dica, la direzione nazionale, cosa vuole dire?
Sì, il passaggio che mi ha colpito è stato quando lui ha parlato della riforma della giustizia, che lui ha detto: mi sembra che questa riforma della giustizia stiamo dando l'idea che sia stata fatta apposta per aiutare qualcuno in particolare. Adesso il commento di Fini, che fino a qualche giorno prima era una persona schierata con Berlusconi, certo c'erano dei disappunti, però durante quella giornata ha esternato il suo punto di vista. Siccome molti italiani, è vero che nessuno nega che Berlusconi ha ricevuto il maggior numero di voti per governare, per essere Presidente del Consiglio, ma il fatto che lui probabilmente questo potere che gli è stato dato in nome del popolo italiano, come lui va dicendo.
Marco, andiamo al sodo, non riesco a capire il senso del suo intervento.
No, volevo dire che questo potere non lo dovrebbe utilizzare per fare quelle leggi ad personam,
d'accordo, lei è contrario alla legge ad personam di Berlusconi, abbiamo capito.
No, io sono contrario, l'ha detto Fini.
L'ha detto Fini, anche Fini sarebbe, in realtà non ha detto proprio questo, Fini ha detto un'altra cosa, comunque.
Ah, non ha detto questo? Allora l'ho sbagliato a capire.
No, Marco, no, ma non voglio dire che lei ha sbagliato a capire. Ha fatto intendere sì che alcuni provvedimenti sulla giustizia, diciamo, non gli vanno a genio. Alcuni provvedimenti sulla giustizia proposti da Berlusconi. Marco, la ringrazio. Salvo da Pavia, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo intervenire sul discorso del nucleare.
Prego.
Con due considerazioni molto brevi, una tecnica e una di carattere politico. Allora, quella di carattere tecnico è che il nucleare è una fonte di energia che non dà nessun tipo di vantaggio, se si fanno i conti bene. Cioè, si dice che in Francia i francesi nelle bollette paghino l'energia molto più bassa di quanto la paghiamo noi, eccetera, ma se si fa il conto complessivo di tutti i costi legati al nucleare, non è affatto vero che il nucleare costa poco. Il nucleare è un business, perché sta così in Francia e probabilmente per Berlusconi e Scajola in Italia.
Questo un business in che senso? Che ci guadagnano chi? Le aziende amiche, gli amici degli amici? Qual è la teoria?
È ovvio che quando ci sono dei flussi enormi di denaro c'è qualcuno che potrebbe anche guadagnare.
Guardi, lasci perdere Sarkozy, perché la Francia ha scelto un nucleare, tanti anni fa, per cui Sarkozy non c'entra assolutamente nulla.
Però magari se Sarkozy vende a noi il nucleare, probabilmente ci guadagna anche lui. Ma comunque non è questo il punto.
Sì, ma non è che ci guadagna, ci guadagnerà qualche azienda, non Sarkozy, non è che si mette in tasca i soldi Sarkozy. Salvo, di che parliamo?
Vabbè, chi lo sa questo?
Ma come chi lo sa? Ma che ragionamento è? Non è che si può ragionare in questo modo, chi lo sa? Cioè, ma che vuol dire?
Ma non posso sospettare, vabbè. Credo che sia lecito.
Sì, se lei può sospettare quello che vuole. La ringrazio, Salvo.
No, aspetti, scusi,
c'era cosa mi vuole aggiungere? Basta che non sia una roba come quella di prima, perché altrimenti Sarkozy che si mette in tasca i soldi, abbia pazienza.
Vabbè, ma lasciamo vedere la personalizzazione. Comunque diciamo che ci sono sicuramente c'è uno spreco enorme di denaro.
Ma questo lo dice, guardi, io non mi sto adesso non mi voglio mettere una discussione nucleare sì, nucleare no. Lei dà per scontato che la questione nucleare sia uno sperpero di denaro. Vabbè, d'accordo.
Io sono un ingegnere elettronico e lo dico con fondamenta tecniche, non lo dico così perché penso che sia, ecco.
Siamo tutti diventati ingegneri.
Un altro aspetto di carattere politico. E cioè, un po' di anni fa è stato fatto un referendum in Italia che ha dato un certo esito. Allora, se adesso il governo attuale decide di tornare al nucleare, quantomeno dovrebbe fare un altro referendum per vedere se gli italiani hanno cambiato idea.
Bene, 20 18 800 24 00 24, Anna, provincia di Foggia, eccoci qui.
Buonasera,
dica.
Senta, volevo dire proprio due parole brevissime. Penso di interpretare il pensiero di molti che da sempre hanno una tradizione politica e culturale di centrodestra. Io quando ascolto ultimamente
non ho capito, mi scusi Anna, non ho capito che, su che vuole intervenire?
Sull'atteggiamento di Fini.
Ah, sull'atteggiamento.
Sì. E dicevo, gli interventi di Fini ultimamente ci fanno soffrire soprattutto per la mancanza di contraddittorio quando interviene in TV. Io non riesco a capire se realmente crede in quello che dice, sarebbe gravissimo, o soltanto si sta preparando la strada per una futura leadership che però, visti gli ultimi consensi, insomma, non lo danno per favorito. Io dico una cosa: se mi potesse ascoltare, se ascoltasse questa trasmissione, vorrei soltanto dire che cambiare opinione è anche segno di intelligenza, ma cambiare proprio una linea di vita è raccapricciante, per cui gente come me non si sente più rappresentata da Fini. Poi voglio dire due cose a proposito del voto agli immigrati, senza voler essere tacciata di essere razzista o tutte le menate che poi, voglio dire, la sinistra tira fuori per semplice populismo o nient'altro. Allora, io ho una sorella medico che lavora in America da 10 anni, ha una fedina penale immacolata, è riconosciuta ad altissimi livelli a livello scientifico.
Ma che c'entra la fedina
non
penale?
Non ha diritto di voto.
Per il diritto di voto.
Ho uno zio che lavora in Germania da 33, persona onestissima e capacissima, vota soltanto alle comunali e alle amministrative dopo 33 anni. Allora, io voglio dire, se è vero che dobbiamo ricordare Sant'Agostino, che diceva che la prima carità è verso se stessi, e l'ha detto un santo oltre che un filosofo, forse ci dobbiamo pensare un pochino. Vorrei anche dire a Fini e a quanti come lui stanno facendo un po' i franchi tiratori, la leadership di Berlusconi, o piaccia o non piaccia, è indiscussa, è in rimonta dappertutto.
Ho capito, allora, in rimonta dico, addirittura, non c'è bisogno di rimontare, non c'è bisogno
allora
di rimontare,
dire,
Anna, non c'è bisogno di rimontare nulla, le faccio notare, Berlusconi è già al governo, che deve rimontare?
No, mi sono espressa male, nel senso che ha preso ulteriori consensi rispetto ai precedenti, e l'atteggiamento di questi franchi tiratori ha consentito a noi della Puglia di riavere Vendola, soltanto questo.
La ringrazio. Vabbè, Vendola sarà stato votato dalla maggioranza della Puglia, non sarà poi questo pessimo presidente della regione, Anna, mi scusi. Gino da Benevento, buonasera.
Salve, buonasera, signor dottor Cuciani. Io volevo parlare di quello che è accaduto a Roma a favore di Fini. Io sono pienamente d'accordo su quello che ha fatto lui. Io sono un elettore del centrodestra e quel malessere che ha manifestato Fini, per la verità, c'era da tempo. Io sono anche, sono oltre ad essere un elettore, anche un attivista del centrodestra, e questo malessere io l'ho sempre vissuto, quindi mi aspettavo che dopo le elezioni, quindi a bocce ferme, qualcuno sollevasse la questione, non di leadership, ma di discutere all'interno di un partito dei problemi che ci sono, che cosa vogliamo fare dell'economia, insomma della società. Di queste cose non si discute, ma nessuno vuole mettere in dubbio a Berlusconi.
Insomma, in che senso non si discute? Gino, a me pare assurdo che uno dica non si discute in questi.
Esatto.
Ma, non si discute, ma quando mai? Non si, ci sono discussioni infinite dappertutto, nelle fondazioni, sui giornali. Guardi, a me la parola discussione, spesso mi fa venire l'orticaria, perché dietro la parola discussione, in realtà c'è il fatto che.
Allora,
Sì, lei la può fare tranquillamente. Ma, abbiamo sempre sognato lei. E Fini è stato il primo, è stato il primo a volerlo. Scusi un attimo, Gino.
Prego.
Allora, a volerlo un governo in cui ci fosse una guida politica chiara. Ora, nell'economia, lei ha fatto l'esempio dell'economia, la guida politica chiara è quella di Giulio Tremonti.
Ora, ma, dottor Cucciari,
di che stiamo parlando? Quello è, dopo 5 anni, se non piace si cambia, punto.
No, perfetto, io non dico questo, io parlo a più terra terra, nel senso, io vivo in Campania, no? Il problema è che bisogna parlare dentro i partiti, cioè di quello che fa Tremonti, a me non interessa. Perché o ci va Tremonti o ci va Visco.
No, ma non ho capito, Gino. Quando uno dice devo parlare all'interno dei partiti, che significa?
Bene,
ma non è che non si può parlare oggi all'interno dei partiti, uno fa gli interventi in Parlamento, dappertutto, in televisione.
Quello che dice Tremonti o quello che dice.
Ma non è vero, Baldassarri ha fatto delle proposte, non sono state accettate perché i rapporti di forza, perché i rapporti di forza sono di un altro tipo. E ho capito.
Ma non è solo.
Ma questo è quello che è accaduto. Ma questo è quello che.
Vabbè, la politica è anche ciò che accade nei piccoli paesi.
Vabbè, Gino, qui stiamo parlando di un'altra. Ma questo è un altro discorso. Che c'entrano le province adesso, quello che accade nelle province, nei piccoli paesi?
No, guardi, il discorso è questo. Fini ha raccolto un malessere che c'è nell'elettorato.
Va bene.
Non nell'elettorato, proprio in chi fa politica all'interno del centro-destra.
Va bene, d'accordo.
A me dispiace, guardi, dottor Cucciari, un minuto.
No, ma Gino, non ho capito quale sarebbe questo malessere, me lo spieghi?
Prego, appunto, i giornali, voi giornalisti, non entrate nel dettaglio della vita dei partiti, di quello che fanno i movimenti. Questo è l'errore che si fa.
Quello che fanno i movimenti? Quali movimenti?
Guardi, il movimento è inteso come forma di partito, di associazioni, consigli comunali, consigli provinciali.
Gino, la devo lasciare, ci sono altri ascoltatori, grazie. Mauro da Brescia, buonasera.
Sì, buonasera.
Buonasera, dica, che succede Mauro, quanti figli ha?
Due.
Due figli.
Francesco ha le prese con merluzzo e stasera non lo mangia.
È per questo che piange?
Adesso piange.
Quanti anni ha? Quanti mesi forse?
No, 4 anni.
4 anni. Vabbè,
adesso
allora,
la mamma piano piano glielo spiega come si fa.
Beh, il merluzzo è buono, insomma.
Sì.
E da lei invece che si mangia?
Allora,
per i grandi, diciamo, i grandi, merluzzo.
Merluzzo sì, sennò la mamma deve preparare per 4 e non finiamo più. La privilegiata è la piccola. Che
ma lei la paga la mensa?
Io sì che la pago la mensa, certo.
Non lo so, sa, va di moda anche non pagarla la mensa.
No, non mi sembrerebbe giusto.
Ma i suoi bambini li manda, quanti anni hanno? Uno 4, ha detto l'altro?
4 e l'altro 1,5.
L'altro 1,5 ancora va al nido oppure sta a casa?
No, sta a casa.
Sta a casa, quello di 4 invece andrà alla materna, no?
All'asilo, esatto, sì, alla materna.
La retta mensile dell'asilo per quello che riguarda la mensa quant'è?
Dunque, la retta della mensa noi la paghiamo
annuale tutta insieme.
Sono 3,50 euro a pasto, per cui se il bimbo però non mangia viene scalata praticamente.
Ah sì?
Sì, cioè, al fine mese si fa il conto se il bimbo è rimasto a casa per cui non ha usufruito. Quei soldi si possono.
Senta, lei che ne pensa di questa vicenda di Adro, un paese vicino a Brescia? Come lei sa.
Cosa ne penso? Le devo dire che ovvio che dispiaccia perché i bimbi non devono andarci di mezzo, però è una questione di, cioè, non voglio dire di principio, però se poi si scopre che magari i genitori ci hanno 3 telefonini e quant'altro, forse non è giusto nei confronti di chi paga regolarmente. È spiacevole, è un argomento, soprattutto per chi ha dei figli, un argomento che diventa un po' spinoso, però se si lascia andare su una cosa, poi se ne lasciano andare su due e una tira l'altra.
Mauro, di cosa mi voleva parlare lei invece?
Allora, io ho chiamato qui, ho sentito il signor De Magistris fare un distinguo sulla la nuova destra e la Lega, Fini è una destra forse un po' più moderata, e mi è sembrato un po' il manifesto di come viene intesa la politica oggi da una certa parte, nel senso che si mette per scatole chiuse, questo sta a destra perché vuole la giustizia, è un legalitario, questo e quello, a sinistra abbiamo invece la libertà, cioè si cerca di definire alcune cose che poi in realtà sono di tutti, perché la giustizia la cercano tutti, la libertà la vorrebbero tutti e la Lega probabilmente in questo momento rispecchia alcune esigenze del paese, alcune richieste, forse per quello che incontra in una certa parte del paese una certa preferenza. il fatto che un'altra parte politica non dia risposte concrete la penalizza, secondo me. E vedere se ho il piede un po' più a destra sono a destra, se ce l'ho girato più verso il centro sono un centrodestra, cioè sono quei distinguo che poi nelle cose di tutti i giorni non avvengono. Come diceva lei, sia l'amministrazione di centrodestra e di centrosinistra applicano alcune direttive anche sulle mense, non è detto che lo facciano solo da una parte o dall'altra,
non c'è
lo
dubbio.
Fanno, giustamente.
Bene, grazie.
Mi permette l'ultimo inciso.
Sì, velocissimo.
Anch'io ho un'utilitaria rumorosissima, per sentire Radio 24 devo alzare il volume. Però mi fa risparmiare e fa risparmiare la mia famiglia, quindi anche se il signor De Magistris troverà un volo un po' rumoroso, se fa risparmiare ben venga, magari può fare questo sacrificio, no?
Sì, grazie. Sì, grazie, grazie.
Era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali, è rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo.
Vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo? Andiamo, svelti! Piano, porca puttana, che si rompe tutto!
Come si rompe tutto?
Che ha detto?
La signora qui fa gentilmente notare che l'aereo ha una certa età e allora di usare una certa...
Forza, faccia di culo! Avanti, avanti, stronzaccio! Non ho tempo da perdere io!
Piano, ma ci sono prima io!
Dai, sbrigati, cazzo! Ti aspetti a mettere a sedere quelle chiamalce che ti ritrovi! Piano, fermi, porca puttana!
Alacci, alacci!
Il volo charter di Luigi De Magistris, riprendendo un famosissimo film con Paolo Villaggio, Gigi Reder, eccetera, eccetera. C'è anche un seguito quando sono in volo, ma lo mandiamo in onda domani. TG2.
Berlusconi al via entro tre anni la costruzione di centrali nucleari in Italia, firmata l'intesa con Putin, cooperazione in materia energetica fra i due paesi. La Germania frena e detta le sue condizioni per gli aiuti alla Grecia, chiede ad Atene un piano credibile. Frattini preoccupato, l'Unione Europea deve decidere in fretta. Tre ex dirigenti della Fincantieri condannati a Palermo per omicidio colposo al processo per la morte di 37 operai, tutti per i giudici uccisi dall'amianto. I parenti dicono finalmente giustizia. Lascia subito il carcere l'uomo che alla guida ubriaco ha provocato l'incidente nel Bresciano in cui sono morti marito, moglie, figlio di un anno e 8 mesi. Il giudice dice sì agli arresti domiciliari. Ritorna al cinema la saga di Amici miei con le sue mitiche zingarate, ma questa volta è ambientata nel 1400 in stile cine panettone. Le prime riprese oggi a Certaldo con De Sica, Panariello, Placido e Ghini.
Va bene, allora Giacomo, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera Crociani.
Dica.
Scusi, ma stavo ingollando il boccone perché sono 45 minuti che aspetto.
Perdoni, lei sta cenando?
No,
sta cenando.
È un piacere.
Ma che sta mangiando, Giacomo? Il boccone di cosa?
Un filetto straordinario, un filettino con patate fritte.
Dato lei.
Dunque, volevo soltanto dire questo, che Berlusconi ha parlato di riaprire le centrali nucleari o riniziare la costruzione delle centrali nucleari entro 2-3 anni.
Intanto un ascoltatore mi segnala in pappe ciccia Gigi Reder non c'è, ma c'è Lino Banfi. Mi perdoni, ma ormai da sempre associo Paolo Villaggio a Gigi Reder, per precisazione di un ascoltatore sull'estratto del film che abbiamo fatto ascoltare prima. Allora mi scusi Giacomo, allora?
No, prego. Come lei sa benissimo, l'8 novembre dell'87 c'è stato un referendum votato mediamente dal 65.1, a cui hanno partecipato il 65.1% degli elettori, e che ha stravinto in favore dell'abrogazione delle centrali nucleari. Lei dice giustamente che non si trattava di una... il quesito non riguardava prettamente l'abrogazione delle centrali nucleari, io ho sotto gli occhi tre quesiti molto bizantini, ma comunque è chiaro che il sentire comune della gente era per l'abrogazione delle centrali nucleari. Ora io sono certo che con un pizzico di alchimia costituzionale si potrebbe tranquillamente indire un nuovo referendum per sentire di nuovo il polso della popolazione su questo argomento tanto sentito.
Ma non si possono fare referendum consultivi in Italia.
Lo so bene che non si possono fare referendum consultivi, in Italia c'è soltanto l'abrogativo l'iniziativa popolare, però sono certo che andando a sfrugugliare nella norma si possa trasformare un referendum abrogativo in un referendum che testa, che sonda il polso della popolazione su questo argomento. Non me ne sono occupato, ma comunque credo.
Ma sai,
che sarebbe...
in questo caso, Giacomo, mi scusi, i governi fanno delle scelte politiche, tra l'altro questo era anche nel programma, se proprio vogliamo prendere in considerazione i programmi, per cui poi se ne assume la responsabilità davanti agli elettori. Non penso ci sia bisogno di fare un referendum sul nucleare.
Il fatto, il fatto che non ci sia un referendum, la possibilità di fare un referendum consultivo o propositivo, che già si tratta di due referendum truffa, perché il vero referendum sarebbe il referendum legislativo, ma il fatto che non ci sia, non sia previsto l'ordinamento costituzionale italiano, già meriterebbe di essere preso in serissima considerazione come una violazione della sovranità popolare. E poi prendiamo questa iniziativa, finalmente prendiamo l'articolo 1,2 della Costituzione, che dice che la sovranità appartiene al popolo, e facciamo un estrame, perché è chiaro che nella situazione in cui siamo la sovranità non appartiene al popolo.
Però allora, Giacomo, scusi, adesso, al di là della sovranità che appartiene o non appartiene al popolo, ed è evidente che appartiene al popolo perché si vota alle elezioni e in tante altre occasioni, i referendum spesso sono stati traditi, per carità, lei ha ragione da questo punto di vista, sono stati traditi perché per esempio, non so, il Ministero dell'Agricoltura fu soppresso e poi reintrodotto, il finanziamento pubblico è stato soppresso e poi reintrodotto sotto altre forme, eccetera eccetera. Lei ha ragione su questo, dopodiché non ci si può fare nulla, insomma, lì non è che o si cambiano le carte in tavola, cioè le regole, e si crea il referendum, come lei dice, legislativo, e allora una cosa, ma allo stato attuale non penso che le cose cambieranno, non si può né proporre qualcosa, cioè non si può né fare un referendum di tipo consultivo.
No, ma c'è stato un referendum abrogativo su questo argomento.
Guardi, sì, ma non sul nucleare sì, nucleare no, lei lo sa bene già, come l'ha ricordato prima.
Abrogazione dell'intervento statale se il comune non concede un sito per la costruzione di una centrale nucleare. Bravo. Abrogazione dei contributi di compensazione agli enti locali per la presenza sul proprio territorio di centrali nucleari. Questo nel sentire comune.
Ho capito, nel sentire comune era sì, no, certo, lei ha ragione.
Però, capito, allora ci prendiamo in giro. Se la volontà popolare viene disattesa, guardi che io non ho una posizione ideologica sull'argomento.
No, ma lo so, ma io sto ragionando con lei. Era stata la vicenda di Chernobyl, eccetera, eccetera, come lei sa bene, no? Per cui c'era anche l'onda emotiva di quegli avvenimenti.
I svizzeri hanno potuto votare sulle cellule staminali, hanno potuto votare su un'enormità di argomenti sui quali sono stati debitamente informati.
Sì, sì, per carità.
Dai due schieramenti. Perché noi no? Chi siamo? I figli della schifosa.
Ma chi dice?
Non si
ma chi
può,
dice,
non si
ma
può portare l'Italia a livello di un paese in cui la volontà popolare ha ancora qualche peso.
La ringrazio, vuole completare, vuole aggiungere qualcosa, Giacomo?
Sì, volevo dire che la sottrazione della volontà popolare esiste semplicemente per il fatto che l'alternativa che si pone di fronte agli elettori di 5 anni in 5 anni, quando non cade il governo prima del dovuto, è un'alternativa puramente apparente, perché di fatto il dato di fatto è che i cittadini non hanno più nessuna possibilità di influire sulle decisioni prese dai politici, dai loro rappresentanti, sì. Non hanno possibilità di influire in corso d'opera. I cittadini sono i condomini, i politici
sì,
sono gli amministratori dei condomini.
Qui andiamo ai fondamenti della scienza della politica e della forma di governo, eccetera eccetera. Le regole sono queste, ci sono le elezioni politiche, eccetera, ci possono essere dei referendum anche in corso d'opera, come dice lei, secondo le procedure che sono previste, cioè le firme e poi successivamente anche il quorum. Allora possiamo pensare ad abolire il quorum, ci possono essere tante cose. Giacomo, la ringrazio. Mirella da Roma.
Buonasera,
dica.
Buonasera, senta, io volevo prima di tutto complimentarmi con la sua trasmissione, e secondo volevo dire che mi sembra che ci sia una campagna un po' mediatica nei confronti di Fini, ma senza, priva di fondamento, perché voglio dire, in un grande partito c'è la maggioranza ha il dovere di governare e la minoranza ha il diritto di protestare. Non vedo dove sta tutto questo scandalo, Fini traditore, le premetto che sono un'elettrice di sinistra io, tra parentesi.
Sì, guardi Mirella, lei ha ragione in linea di principio, c'è una maggioranza, ma anche due, tre minoranze esistono all'interno dei grandi partiti. Questa cosa è un po' diversa, perché oltre alla differenza che i finiani fanno tra noi e loro, noi più virtuosi, la destra moderna, dall'altra parte invece la destra plebiscitaria, eccetera, eccetera, i finiani mettono anche in discussione, diciamo la verità, questo è il punto, mettono anche in discussione l'alleanza, la presenza della Lega Nord nella maggioranza, al di là poi delle posizioni di facciata, delle posizioni, delle parole di diplomazia su questo. Non c'è solamente una minoranza, cioè ogni volta che il governo ha proposto qualcosa c'era scattava immediata la posizione del Presidente della Camera, che per carità, cosa legittima, ma non si è trattato solamente di un dissenso all'interno del partito, c'è qualcosa di più.
Abbia bisogno di visibilità, prima di tutto torno a ripeterle che io sono un'elettrice di sinistra, cioè non sono di destra, voglio dire, ma non credo che in la terza carica più alta, diciamo, del nostro paese in qualche maniera abbia bisogno di visibilità.
Ma non sto parlando di visibilità, non ho detto che gli unici motivi sono la ricerca di visibilità. La ringrazio. Rosario, provincia di Salerno.
Salve, buonasera.
Buonasera.
Volevo intervenire riguardo a Fini e a quella che secondo me è una sua strategia di lungo periodo, quella di erodere la leadership di Berlusconi, ricordando l'esperienza che a cui diede vita con Mario Segni all'Elefantino, poi fece cadere Tremonti come ministro dell'economia nella scorsa legislatura Berlusconi, dando vita poi, cioè quando Siniscalchi prese il posto
Dunque, secondo lei l'obiettivo di Fini è quello di logorare Berlusconi?
L'idea di Fini è quella di logorare Berlusconi per promuovere la sua persona, non per promuovere un progetto politico che sia identificabile, in cui lui creda veramente. Peraltro lui ha cambiato idea su tutto. Da dirigente dell'MSI, da segretario dell'MSI, che era per la pena di morte, diceva che Mussolini era il più grande statista italiano, poi c'è stata proprio una trasformazione, cioè non che debba conservare le sue idee, non che si sia sbagliata l'evoluzione in senso democratico, cosa da auspicare, però che adesso si presenti come il politico italiano più liberale, questo mi sembra sospetto, insomma, riguardo a quella che è l'autenticità della sua linea politica.
Ho capito.
È quella appunto di Elodie Rachid e Berlusconi per proporsi lui in prospettiva come un successore a Berlusconi stesso, questo credo che sia.
Va bene, Rosario, grazie. Siamo qui alle 20.47, 800 24 00 24, andiamo a Bari da Manuel, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Senti, io vorrei intervenire per quanto riguarda la questione tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Camera.
Sì.
Io sono un elettore di centrodestra, sono anche un consigliere comunale del PDL.
A Bari?
Senti, io
consigliere comunale a Bari?
No, io abito in provincia di Bari, un piccolo comune in provincia di Bari. Senta una cosa, dottor Cruciani, io l'unico appello che faccio sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della Camera, questi litigi a noi sinceramente non è che interessano tanto, io sono anche un imprenditore, e la cosa che mi sta a cuore a me è la riforma della giustizia, non è possibile che io faccia un decreto ingiuntivo a un'azienda che non mi ha pagato e io questa azienda qua mi fa l'opposizione a questo decreto ingiuntivo, la prima udienza io l'ho dopo un anno e mezzo. Cioè io devo aspettare un anno e mezzo per avere per vedere tutelare i miei diritti.
Manuel, lei ha ragione.
La riforma della giustizia.
No, ma lei ha perfettamente ragione. Poi naturalmente ognuno vuole la riforma della giustizia a propria immagine e somiglianza. Non parlo di lei naturalmente, perché lei pone un problema reale, che è quello di un imprenditore che non viene pagato e cerca di farsi dare i soldi che gli spettano e lo può fare attraverso la giustizia. Se questa giustizia rimanda troppo la decisione, è evidente che non si può andare avanti, no?
Sì, è normale, dottor Cucciano, non è possibile vedere la previdenza dopo un anno e mezzo, aspettare un anno e mezzo dopo, quando io ho anticipato soldi, ho anticipato costi, ho anticipato tutto, io vedo di essere rimandato la previdenza dopo un anno e mezzo, non è proprio possibile.
Ecco Manuel, ma lei da questo punto di vista, siccome fa anche politica ed è consigliere comunale del PDL, le pare che tra le proposte che sono state messe in campo sulla giustizia dall'inizio della legislatura ci sia qualche indicazione per superare la sua situazione, per esempio una situazione del genere, o no?
Guarda, il dottor Cucciano, il problema è questo qua, ci sono pochi giudici, questo è un problema di imbuto. Se loro assumessero più giudici, i tempi della giustizia sarebbero dimezzati. Ci potrebbero essere giudici politicizzati come non ci potrebbero essere, in qualunque corrente, in qualunque cosa, c'è sempre la politica in mezzo. Però assumendo più giudici io penso che il problema sarebbe risolto, il problema sta proprio a fonte.
Ma secondo me non è il rimedio, non è che può essere l'assunzione dei giudici, anche una riorganizzazione interna della giustizia può servire o no?
Io, dottor Cucciani, un'altra cosa vorrei aggiungere. Io finalmente ho dato un volto al dottor Cucciani, perché la scorsa settimana stavo vedendo che lei era in trasmissione alla 7. Finalmente sì. Ho dato un volto al dottor Cucciani. Dopo tanto tempo sono riuscito a dare un volto.
Grazie, grazie. Emiliano da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo dire due cose sul nucleare. Noi siamo bravissimi in Italia a parlare delle cose senza affrontare in realtà mai i temi importanti. Cioè in Italia si dice nucleare sì, nucleare no, in base alla legittimità o meno del fatto di ridiscutere il risultato di un referendum. In realtà ci sono miriadi di altre considerazioni da fare sul nucleare sì, nucleare no, che noi non facciamo mai, non vengono mai fatte, non sono mai al centro del dibattito su questa cosa, nessuno ne chiede conto ai politici e nessuno ne parla, si parla sempre di questa cosa del referendum, in realtà ci sono altre considerazioni di tipo economico, di tipo sul modello di sviluppo che noi vogliamo perseguire ad esempio. Nessuno in Occidente, quasi nessuno più fa centrali nucleari.
Non è vero, Emiliano, non è vero.
Ce ne sono due in costruzione in tutta Europa.
Ho capito, che sono pazzi quelli, sono pazzi?
No, però chi produce tantissime centrali nucleari in questo momento, chi sono? I paesi in via di sviluppo, che hanno bisogno di sostenere.
Ma non solo,
anche
in Svizzera ci hanno ripensato e hanno io non dico che sia l'unica via, però non si può dire.
Ma vede, è una questione di numeri, è una questione di numeri. In America hanno quasi 120 centrali nucleari. Negli ultimi 15 anni.
E Obama ha annunciato, di voler riprendere la costruzione di nuove centrali nucleari.
Sì, ma perché hanno la necessità di cambiare, ricambiare dopo 25 anni.
Ho capito,
anni,
però, questo ha deciso Obama.
Io dico solo che ci sono tantissime considerazioni. L'energia francese, per esempio, ha le basse bollette della Francia. L'EDF ha un debito che scarica sul debito pubblico che è immenso. Quella della Francia è una scelta politica, non una scelta economica. Quasi nessuno ha fatto una scelta economica per il nucleare. Tutti i grandi paesi europei hanno 10, 8, 7 centrali, una minoranza assolutamente, nessuno ne costruisce più da tantissimi tempi. Ce n'è una in costruzione in Finlandia che sono 15 anni che la stanno costruendo, perché il nucleare richiede un investimento iniziale che è talmente grande che mette in discussione l'opportunità dell'investimento stesso. Tra tre anni si inizierà a costruire la prima centrale. Questo significa che ci vorranno 10 anni minimo per una centrale, che a noi non ci serve a niente, perché è una percentuale del nostro consumo.
Dunque, secondo lei che cosa c'è dietro queste discussioni?
Ma sono cose politiche. La Francia perché costruisce a 70 centrali nucleari attive, anche se questo le fornisce un surplus energetico che la obbliga a venderci sotto costo l'energia a un prezzo che limita le sue perdite? Perché è una scelta politica, è stata fatta una scelta politica, e soprattutto qual è l'immediato vantaggio? Con queste enormi commesse gli stati drogano il PIL, sono commesse pubbliche, si fa quello che gli americani fanno con le armi. Gli americani spendono 400 miliardi di euro l'anno in armi, di dollari, in armi, perché? Perché gli servono, no, non gli servono, però sono una percentuale enorme del loro PIL.
Ho capito.
E la Francia ha fatto una scelta politica in questo senso tanti tanti anni fa, una scelta politica che ha dei pro e dei contro, ma e non è economica, quasi nessuno economicamente l'America è l'unico paese dove un privato si può costruire una centrale nucleare in concessione statale, va bene? Per far ricominciare a costruire centrali nucleari, dopo 15 anni che nessuno ne costruiva più una, hanno dovuto equiparare il nucleare e le energie rinnovabili con degli incentivi per il kilowatt che sono enormi. E questo è stato l'unico. E da lì Bush ha fatto riprendere l'energia nucleare e Obama poi ha confermato. Il modello di sviluppo in questo momento che seguono i paesi occidentali che hanno una politica energetica organica
è totalmente l'opposto.
Ho capito.
Cioè, non più grandi centri.
Però non basta solo l'accusa, o sbaglio?
Ma ci sono tanti modelli di sviluppo alternativi che i nostri partner europei, per esempio, stanno assolutamente seguendo. Gli inglesi hanno appena piantato 300 pale eoliche nella Manica che forniscono l'energia di una centrale nucleare. Ci hanno messo la metà del tempo che ci mette una centrale nucleare e gli è costato meno della metà di quello che
ho capito.
E sai quanti esempi ci sono? Le mini pale eoliche. Nessuno in Italia parla di questa roba.
No, no, molti.
C'è un tizio.
C'è un tizio
che ha venduto quasi mezzo milione di mini pale eoliche, sono dei cosi alti un metro e mezzo che fanno più o meno un kilowatt di energia.
Ma lo sai che ogni volta sì, ma Emiliano, lei ha ragione. Abbiamo chiuso per questa sera. Franco da Brescia, Francesco da Torino, Natale provincia di Vercelli. Ci sentiamo domani 18:30.